considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che c'è una pagina Facebook e Instagram, Considera l'armadillo, che vi invito sempre a visitare, e che c'è anche un indirizzo armadillo@radiopopolare.it per suggerimenti, proposte, critiche e ragionamenti. Naturalmente anche questa trasmissione non può che abbracciare chi è in piazza in queste ore per la Palestina. Io ricordo con affetto e per certi versi stupore l'incontro che ebbi qui a Considera l'armadillo con un rappresentante del Palestinian Animal League che appunto raccontava, naturalmente stiamo parlando di altri tempi, ma insomma raccontava comunque gli sforzi che anche in quel tipo di contesto così complesso si facevano per introdurre il rispetto degli altri animali. Tra poco vi presento il mio ospite di oggi, che non c'entra assolutamente nulla con la Palestina e quindi con la cronaca di queste ore. Era una cosa concordata, era una cosa a cui tenevo e ci tengo ancora adesso e sono molto felice di averlo con noi. Però intanto vi ricordo che oggi alle 20:19 ora italiana l'equinozio segna ufficialmente l'inizio dell'autunno astronomico. Da domani le giornate si accorceranno sempre di più fino al solstizio d'inverno e quindi inizia la stagione più amata dagli astronomi e molto meno amata da me, ma questo non è rilevante. Vi dicevo che ho con grande piacere vi introduco il mio ospite di oggi. Stiamo parlando di Piero Amodio, ricercatore della stazione zoologica Anton Dorda e esperto di comportamento e abilità cognitive degli animali non umani. Buongiorno Piero Amodio, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a te per l'invito.
Allora, io ti ho coinvolto in questa puntata perché c'è una cosa che secondo me dobbiamo studiare bene e poi arriviamo ai comportamenti, ma io ho bisogno anche di alcune cose basiche su quello che è il polpo, perché tra i tuoi studi c'è sicuramente quella di un'attenzione particolare per l'appunto ai cefalopodi. Dico bene?
Sì, i cefalopodi sono il gruppo di molluschi che comprende polpi, seppie, calamari e i nautilus, che sono i molluschi più antichi, quelli che hanno ancora una conchiglia esterna, mentre polpi, seppie e calamari, come avremo avuto la possibilità di verificare anche solo in cucina, sono privi della classica conchiglia protettiva dei molluschi. Se pensiamo ai frutti di mare o c'è sempre questa conchiglia, invece i cefalopodi è scomparsa.
Senti, io intanto volevo chiederti subito una cosa proprio brutale, ma il polpo quanto diavolo vive? Cioè il ciclo vitale del polpo quanto è lungo? Perché insomma su questo secondo me c'è un po' di confusione.
Sì, ovviamente quando si parla di polpi è un discorso molto generale, perché si parla di centinaia di specie, quindi ci sono certo. Delle differenze tra specie e specie. Però per quanto riguarda la maggior parte delle specie che vivono soprattutto a profondità limitate, quindi fino a qualche centinaia di metri, l'aspettativa di vita è molto breve, si parla di 1, 2, 3 anni in alcuni casi. Quindi è un elemento molto intrigante se si considera insieme alla grande ricchezza comportamentale e flessibilità cognitiva, in quanto poi negli altri sistemi, nei vertebrati, quindi uccelli, mammiferi. Nelle specie in cui abbiamo una complessità cognitiva maggiore, poi abbiamo anche una durata della vita più lunga. Invece il polpo sembra fare eccezione. Quindi dal punto di vista della ricerca è molto interessante provare a capire come mai questi animali che hanno evoluto un certo grado di intelligenza però continuino a vivere solo pochi anni.
Senti, Silvio Modio, un'altra domanda proprio base che ti faccio è a proposito della femmina del polpo, la polpessa, non so se si dice solo io la chiamo così, polpessa è giusto?
Spesso come polpista si intende almeno a Napoli, ma non
sì, vuoi, per quello che mi è scappato.
C'è un'altra specie che viene chiamata polpista, ma ovviamente non è la femmina del polpo comune, sono due specie diverse.
Okay,
però sì, si può, tendiamo a dire la femmina del polpo, però polpista va benissimo.
Vabbè, però insomma la grande domanda era, insomma, ma è vera questa cosa che la femmina di polpo si occupa delle uova e addirittura muore?
Sì, cioè c'è un ciclo di vita che viene chiamato a riproduzione terminale, per cui la femmina si accoppia con vari maschi durante la sua vita. E poi ovviamente sempre dipende dalle specie, però per esempio il nostro polpo, il polpo comune, quello che troviamo nel Mediterraneo, la femmina depone tutte le uova in un'unica volta, sì, le cura per settimane e dopodiché si lascia morire, inizia un processo che viene chiamato di senescenza, quindi gradualmente non esce più dalla tana per cercare cibo, si lascia morire e dopo qualche giorno si schiudono le uova, che sono ovviamente di vari padri.
Che già questo ci fa impressione come questione. Senti, e poi c'è un'altra cosa. Il polpo ha queste sue straordinarie braccia, quelle che vengono chiamate tentacoli, ma sappiamo che non è corretto scientificamente. O tu correggimi, ti prego, io dico un sacco di...
No, è vero, sono chiamate braccia. Ecco. Le fette e i calamari ne hanno 10. Sono 8 braccia come polpi più 2 tentacoli. I tentacoli non hanno le ventose lungo tutta la struttura, ma solo nella parte terminale. Invece le braccia hanno le ventose dappertutto, insomma, quindi non ci si può sbagliare.
Senti, a questo proposito, è vero che uno dei bracci è praticamente un organo sessuale?
Sì, il maschio ha un braccio che è guardando l'animale, il terzo braccio destro, che è l'organo riproduttivo, per cui c'è la punta del braccio che è modificata e attraverso il braccio lui riesce a fecondare la femmina, quindi sostanzialmente inserisce la punta del braccio all'interno del mantello, cioè la parte di quello che può essere considerato come il corpo dell'animale, introduce il braccio all'interno e fa uscire questi pacchetti di spermatofore, quindi gli spermi, e feconda le uova della femmina. Quindi c'è una fecondazione interna come nei mammiferi, e quindi è uno degli 8 è modificato, non può ovviamente farlo a tutte le altre braccia.
Senti, dicevi prima che adesso Carlo scrive meglio polpessa che polpa, vabbè, insomma adesso non intigniamoci su questa questione, però è vero che la femmina di polpa, ci dicevi tu, depone le uova che sono di più maschi, perché che tipo di approccio c'è tra... Intanto è vero che il polpo, naturalmente quando adesso parliamo di polpo, parliamo della specie mediterranea noi più nota, mettiamola in questa maniera.
Il polpo comune, Octopus vulgaris.
Ecco, è vero che è un animale solitario?
Sì, tendenzialmente è un animale solitario, il che significa che non vive in gruppo e lo si trova, è molto raro vederlo in interazione con altri animali, quindi è un animale che da quando nasce, quindi da quando esce dall'uovo, tende a stare da solo, senza cercare rapporti o interazioni con altri animali, se non per
l'accoppiamento.
Esattamente. Sì. Poi ovviamente ci sono degli ambienti in cui c'è una densità di popolazione maggiore, quindi ci sono parecchi polpi che vivono nella stessa zona, in quei casi ci sono ovviamente delle interazioni, però non è un animale che vive in gruppo.
Sì.
E a quanto si sa non crea queste relazioni complesse, quindi non crea quelle che nel nostro ambito vengono chiamate, ovviamente da prendere con le pinze, amicizie con altri, con altri polpi, ma tendenzialmente tendono ad evitarsi.
E sono territoriali, loro hanno una tana in cui insomma fanno base lì, è così?
Fanno base lì, quello che succede è che cambiano tana ogni X giorni, può essere un paio di settimane, quindi tendenzialmente hanno una tana, esplorano tutta l'area circostante per cercare cibo, dopodiché si trasferiscono in un'altra tana, in un'altra zona dove probabilmente c'è più cibo. E poi ci sono anche delle migrazioni di centinaia di metri, però tra a seconda della profondità, più cresce l'animale ovviamente più ha bisogno di cibo, quindi tendenzialmente può andare più in profondità a cercarlo, e invece poi per la fase riproduttiva tendono a tornare nell'ambiente meno profondo, quindi non è raro trovare animali molto grandi, come anche femmine che hanno deposto, in pochi metri d'acqua.
Senti, a proposito di cibo, si nutre sostanzialmente di piccoli crostacei o cose di questo tipo, giusto?
Sì, hanno una dieta abbastanza varia. Il cibo preferito sono crostacei, quindi granchi, gamberi e frutti di mare, quindi coste, bivalvi, però possono anche mangiare pesce in alcune occasioni. Per loro non è così semplice catturare un pesce come può essere catturare un crostaceo, ovviamente un frutto di mare che sta a fermo, che una volta che l'ha individuato su una roccia sotto la sabbia, il problema diventa riuscire ad aprire, accedere alla polpa all'interno e aprire la conchiglia, però la cattura non è così complessa.
Senti, Silvio Modio, c'è Franco che dice: ha nemici, e io dico a parte l'essere umano?
Sì, ha tantissimi, tantissimi predatori, pesci ovviamente, pesci ossei come ad esempio murene e cernie sono i predatori classici nel Mediterraneo, ma anche squali, e poi ci sono anche cetacei, delfini, foche e uccelli marini, quindi nel senso essere un polpo non è semplice, ci sono molti molti organismi che avrebbero voglia, hanno voglia di mangiarseli.
Senti, ancora domande degli ascoltatori. C'è Iggy che dice: ma è vero che il polpo è l'animale con più alto numero di terminazioni nervose, cioè più dell'uomo, ma quanto deve soffrire quando ucciso o ferito? È il commento di Iggy.
Più terminazioni nervose non direi, però ha sicuramente un cervello molto molto complesso e ha un numero di neuroni che è paragonabile a quelli di alcuni vertebrati. La grande questione del polpo è che molti di questi neuroni non stanno nel cervello, ma stanno nel quello che viene chiamato il sistema periferico, stanno nelle braccia e in questo anello nervoso che sta alla base delle braccia, che permette la coordinazione delle braccia. Quindi fare un paragone tra il numero di neuroni nel polpo e in un altro animale che ha un sistema più centralizzato è sempre complicato, proprio perché non sono posizionati nello stesso modo, quindi è complesso. E poi per quanto riguarda il sacrificio degli animali, è ovviamente una questione che ad oggi non è stata molto presa in considerazione dal punto di vista di polpi che vengono sacrificati per uso alimentare. Invece per la ricerca i cefalopodi, quindi polpi, setti e calamari, sono equiparati ai vertebrati nelle regolamentazioni di guida, quindi sono tutta una serie di procedure che devono essere attuate per lavorare, anche per fare solo comportamento con un polpo, che sono le stesse che per fare comportamento con un pesce, mentre se si vuole lavorare con un granchio ad esempio, ad oggi sono specie che non sono regolamentate allo stesso modo.
Senti, Silvio Amodio, Franco che dice: è vero che hanno 8 cuori e 8 cervelli?
Hanno 3 cuori, sono 2 cuori sistemici, 2 cuori branchiali e uno sistemico, e hanno questo grado di autonomia delle braccia, per cui ci sono, amputando un braccio di un polpo e stimolandolo in maniera elettrica, si vede che il braccio può esprimere dei movimenti che sono equiparabili a quelli del braccio dell'animale intero. E questo è quello che, a cui facevo riferimento prima con questa decentralizzazione. Però spesso poi questo concetto viene portato un po' all'esasperazione con quest'idea dei 9 cervelli, cioè il cervello principale e ogni braccio ha un cervello autonomo. In realtà non è proprio così, però ripeto, c'è un grande grado di autonomia nelle braccia, cosa che noi non abbiamo. Cioè, se tagliando un braccio a un essere umano e stimolando elettricamente non vediamo un movimento, cioè per esempio di prendere un oggetto come può fare un polpo. Questo perché nell'essere umano il sistema nervoso è centralizzato, quindi tagliando la connessione tra braccio e cervello non si riesce ad avere l'espressione degli stessi movimenti. Quindi io sono sempre vado sempre un po' in punta di piedi quando poi si arriva a parlare dei 9 cervelli, perché sì, è una cosa di cui si conosce ancora poco.
Senti, a proposito di ci tira alle orecchie Stefano, o meglio dice frutti di mare, credevo che fosse un termine culinario.
Sì, sono bivalvi, tendenzialmente non sapendo bene l'audience a cui quelli che certo, ci stanno ascoltando, tendo certo a volte a usare parole che sono più comuni per
farci capire, certo. Certo. Ma difatti sorridevo su questa osservazione perché era chiaro che facciamo un discorso non da super scienziati, o meglio, tu sei un super scienziato, ma intendo dire che poi a volte per farci capire si scelgono anche delle vie più semplici. Martina dice: i polpi sono animali straordinari, solo il pensiero che in alcuni paesi stanno aprendo allevamenti di polpi mi mette i brividi, così come pensare a come li uccidono i pescatori sugli scogli, terribile. Ascoltatori di Radio Popolare, evitate di sostenere questa barbarie non mangiando più il polpo. Io sono d'accordo con Martina e vabbè, insomma, queste poi sono scelte individuali. Un ascoltatore che non si firma dice: conoscete il documentario sull'amicizia tra una polpa e un umano girato in Sudafrica? Beh, insomma, ha fatto un po' storia quel documentario, giusto?
Sì, ma... My Octopus Teacher, sì, credo in italiano sia Il mio amico in fondo al mare, sì. E sì, è stato sicuramente ha girato moltissimo e ha avvicinato molte persone al polpo. Ce n'è uscito uno recentemente anche su Amazon Prime, che si chiama Octopus, e che dà una versione un po' diversa, con punti di vista di varie persone che lavorano col polpo, cioè dal pescatore al ricercatore, ed è anche una visione consigliata.
Senti, a proposito del tuo specifico campo di ricerca, tu sei appunto un esperto di comportamento e abilità cognitive degli animali non umani. Ecco, cosa possiamo dire allora bene del polpo? Perché forse a volte mitizziamo anche la sua intelligenza, però ci sono poi dei filmati e delle cose che si vedono che lasciano effettivamente senza parole.
Sì. La questione è che a volte è difficile riuscire a uscire dalle scarpe di essere umano e provare ad interpretare i comportamenti dal punto di vista del polpo.
Sì.
Ad esempio, un animale che apre un barattolo per mangiare un granchio che è all'interno, dal punto di vista dell'uomo è un comportamento senza dubbio fenomenale, anche perché poi ci sono alcuni barattoli che possono essere aperti dai polpi grazie alle ventose, ma uno scimpanzé non potrebbe aprire con tanta facilità. Il punto è che proprio il polpo ha una predisposizione verso questo tipo di comportamento, cioè lui usa le braccia per esplorare e anche chimicamente sentire la composizione delle rocce quando cerca cibo. Quindi sostanzialmente è l'espressione di un comportamento che può essere migliorato con l'esperienza, quindi ci può essere dell'apprendimento assolutamente, però la base comportamentale è molto probabilmente non appresa. Questo significa che non è necessariamente l'indice di un'enorme abilità cognitiva, di grande intelligenza, è semplicemente una cosa che dal punto di vista dell'essere umano sembra incredibile, dopodiché è un comportamento istintivo, mettiamola così, una
sì.
cosa che l'animale sa fare da quando è nato, perché è l'approccio, la strategia principale attraverso cui lui trova cibo. Quindi quando si studiano animali diversi bisogna sempre chiedersi quali sono le predisposizioni, quelli che potrebbero essere dei comportamenti non appresi, ma che l'animale sa fare da quando è nato, e quindi interpretare il comportamento anche alla luce di queste considerazioni, insomma.
Senti, chi ha letto altrimenti il libro di Peter Godfrey Smith ha sicuramente, insomma, sviluppato anche nei confronti del polpo un rispettosa curiosità, no? Perché un animale così, a me veramente quando penso al polpo ogni tanto viene da pensare, e non sono io averlo detto per prima di sicuro, a un extraterrestre, come una creatura difficilmente collocabile nel mondo animale. È un'esagerazione la mia?
No, è assolutamente, il riferimento all'intelligenza extraterrestre viene fatta spesso, e la cosa più interessante del polpo è che c'è una sorta di convergenza della complessità comportamentale, che significa che il discendente del polpo, quindi dei molluschi e dei vertebrati, era un animale estremamente semplice che non aveva questo comportamento e queste abilità cognitive complesse, però in maniera indipendente uccelli, mammiferi, cetacei e dall'altro lato i cefalopodi hanno sviluppato questa capacità di comportamenti molto flessibili e un certo grado di intelligenza, quindi questo è come se fosse un esperimento indipendente dell'evoluzione, quindi ci permette di studiare come animali così diversi, che ad esempio vivono così poco, che non hanno relazioni sociali complesse come invece sono uccelli, mammiferi e primati, abbiano lo stesso sviluppato comportamenti e abilità cognitive complesse. Quindi sono un sistema molto molto interessante per chi vuole provare a ricostruire l'evoluzione dell'intelligenza.
Senti, insomma, leggevo di esperimenti in cui sembrerebbe ma forse lo dice lo stesso Godfrey Smith, che il polpo riconosca addirittura le persone. Anche My Octopus Teacher forse ci porta a, senza voler fare il solito gioco sbagliato che è quello di umanizzare gli animali, però insomma in qualche modo esiste la capacità relazionale del polpo con gli altri, anche di specie diverse come l'umano?
Sì, esiste sicuramente, ci sono delle piccole evidenze scientifiche sulla capacità di riconoscere esseri umani, e anche qualcosa circa la capacità di riconoscere altri polpi. Il punto è, una cosa è la capacità di riconoscere, una cosa è lo stabilire, instaurare rapporti complessi. E My Octopus Teacher, per quanto nel senso abbia un grande valore dal punto di vista del documentario, è pur sempre un documentario, quindi la storia
sì.
che viene narrata è probabilmente, non firmerei sul fatto che sia proprio la storia pura e cruda fino in fondo, cioè probabilmente c'è stata un po' una costruzione di una narrazione dal punto di vista dell'interazione tra persona e polpo.
Senti, io forse mi sono distratta, ma rimane un po' quella domanda di Iggy a proposito le terminazioni nervose del polpo e di quanto deve soffrire quando ucciso o ferito. Lui ha anche la capacità di ricostruire i suoi bracci?
Lui ha la capacità di rigenerare, sì, le braccia completamente, il che significa il muscolo, la pelle e il tessuto nervoso all'interno delle braccia, che è una capacità, non è unica, però non è comune.
Sì.
E ovviamente l'evoluzione di questa capacità è molto probabilmente legata alla predazione, quindi può succedere con relativa frequenza che un polpo che si nasconde in tana possa essere attaccato da un pesce, da un predatore, e il predatore può avere la possibilità di mangiare solo un frammento del braccio. Quindi in questo modo, attraverso la capacità di rigenerare quel braccio, il polpo riacquisisce completamente la capacità di trovare cibo e di muoversi senza difficoltà, e quindi è un'arma evolutiva che è comparsa per sopperire a quella che è la grande pressione predatoria, quindi ai grandi la grande possibilità di essere attaccato da vari tipi di predatori.
Senti, stiamo purtroppo arrivando alla fine del nostro tempo, però a me rimane un po' la domanda da cui sono partita, ed è quanto vive un polpo, perché dal punto di vista evoluzionistico effettivamente è un po' sconcertante che un animale così complesso, così straordinario per le sue caratteristiche, poi abbia una durata di vita così breve. Cosa vi state rispondendo voi scienziati?
Dal punto di vista dell'evoluzione, quello che alla fine conta è la capacità di dare vita a una progenie fertile. Quindi sono strategie diverse. C'è chi si riproduce in maniera, si sviluppa e poi si riproduce in maniera lenta, e chi invece, come il polpo, tende a crescere molto rapidamente e ad avere un'unica finestra riproduttiva. Però ripeto, quello che conta alla fine è la capacità dell'individuo di dare alla luce dei figli, insomma. Quindi sì, si deve sempre andare a considerare qual è l'effetto finale. Quindi se il polpo in 3 anni riesce a dare alla luce X figli, può essere una strategia sicuramente una strategia molto fruttifera, altrimenti l'animale sarebbe estinto. Quindi è una strategia molto diversa rispetto alla nostra, in cui diamo alla luce tendenzialmente un figlio alla volta, dopo uno sviluppo molto lento. Pensiamo a quando si acquisisce la maturità sessuale. Però quello che bisogna considerare sempre alla fine è, nella vita dell'animale, che cosa è riuscito a produrre in termini di progenie. Questo è quello che conta dal punto di vista dell'evoluzione.
Allora, Piero Modio, io ti ringrazio tantissimo. Senti, mi viene da dire che magari ci risentiamo, perché è troppo affascinante questo studio, questi studi su questa specie, insomma, e anche il tuo campo di studio, insomma, questo delle abilità cognitive degli animali non umani. E io ti ringrazio naturalmente Rosario Balestrieri che ci ha messo in contatto, e però ti lascio col gioco di considera l'armadillo. Ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Non lo so, probabilmente darò la risposta più scontata e andrò sul polpo.
Sul polpo, nonostante la vita breve, va bene.
Nonostante la breve, però io non sono troppo sociale, quindi mi identifico anche
Va bene, allora io ti ringrazio tantissimo, Piero Amodio, ricercatore della stazione antologica Don Don e specialista in comportamento e abilità cognitive degli animali non umani. Grazie mille!
Arrivederci,
ciao ciao ciao. Io vi saluto, e saluto anche Teno, che dice: niente, mi hai veramente convinto, da oggi uno in meno che mangerà il polpo. Ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto, restate all'ascolto, perché naturalmente continueremo a parlare di questa giornata dedicata alla Palestina.